va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5 per il nostro incontro settimanale. È una grazia proprio questo di ascoltarci settimanalmente su alcuni temi della nostra vita, alcune situazioni. Da settimana scorsa stiamo guardando un po' il creato, visto che il tempo estivo è il tempo che ci porta un po' a magari a vivere in altri luoghi, a fare esperienze in altre culture, ma anche rimanendo a casa, non uscendo dalla nostra solita abitazione. Il tempo estivo è sempre un tempo un po' più rilassante, perché forse non abbiamo gli stress della vita normale, quotidiana, di lavoro. Il tempo estivo è il tempo delle vacanze per quanto riguarda i ragazzi, il tempo delle ferie per quanto riguarda chi lavora, quindi un tempo in cui ci è più possibile alzare gli occhi dal nostro quotidiano e cogliere i tanti valori che ci sono accanto a noi, attorno a noi. In particolare il creato. Abbiamo presentato un po' e sottolineato come la lettera enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, sulla cura del creato, è innanzitutto un invito a guardare il creato, come lo chiama lui, nella nostra casa comune dove abitiamo, con tutti i valori, con tutte le ricchezze che ci sono, ma anche uno sguardo che San Paolo racchiude nella frase che il creato geme e soffre le doglie del parto. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra, il nostro stesso corpo costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria, quella che ci dà il respiro, e la sua acqua che ci ristora e vivifica, è però una, diciamo così, una casa comune dove è raggiunta a volte dalla violenza che c'è nel cuore ferito dal peccato, e scopriamo che ci sono dei sintomi di malattia in questa nostra sorella terra, come la chiama San Francesco, un sintomo di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'aria, nell'acqua, negli esseri viventi, nei ghiacciai. Mi capita qualche volta di ritornare su un luogo della mia casa, della nostra casa comune, così bello, così, che sono i ghiacciai del Monte Bianco, e vedere come si stanno sgretolando. E allora vorrei che tutti quanti noi sentissimo un po' la protesta di questa nostra sorella per il male che le provochiamo. Un male che è causato dall'irresponsabile uso e abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Ecco, siamo, dice Papa Francesco, siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati, parole forti, a saccheggiarla. E allora abbiamo, settimana scorsa, riletto un po' il Vangelo della creazione, un dono grande di Dio, e come le vari vescovi, chiese, Giappone, Canada, Brasile, abbiano sottolineato dei valori che ci sono in questa nostra casa comune. Interessante, i vescovi Brasile in un loro documento parlano la creazione come luogo della sua presenza, lo sguardo che possiamo dare alla creazione, soprattutto in questo tempo estivo, è uno sguardo per cogliere questa sua particolare presenza che ci porta alla contemplazione. I vescovi del Giappone parlano come, accanto alla rivelazione propriamente detta, contenuta nelle scritture, c'è una manifestazione divina nello sfolgorare del sole e nel calore della notte. Nel calare della notte. I vescovi del Canada dicono: nessuna creatura resta fuori da questa manifestazione di Dio, dai più ampi panorami alle più esule forme di vita, la natura è una continua sorgente di meraviglia e di riverenza. Essa è inoltre una rivelazione continua del divino. Parole molto belle, molto profonde. Vediamo un po' che sguardo Gesù ha sulla creazione, su questa casa comune. Sempre riferendomi all'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, Gesù fa propria la fede biblica nel Dio creatore e mette in risalto un dato fondamentale: Dio è Padre. Nei dialoghi con i suoi discepoli Gesù li invitava a riconoscere questa relazione paterna che Dio ha con tutte le creature e ricordava loro con una commovente tenerezza come ciascuna di esse è importante ai suoi occhi. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Ancora, guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro li nutre. Il Signore Gesù poteva invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che c'è nel mondo, perché lui stesso era in contatto continuo con la natura. E notiamo dal Vangelo come le prestava un'attenzione piena di affetto e di stupore. Lo raccontano i Vangeli. Quando percorreva ogni angolo della sua terra, si fermava a contemplare la bellezza seminata dal Padre suo e invitava i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino. Gesù stesso nel Vangelo si identifica con alcune creature. Pensiamo quando dice: io sono l'acqua viva che disseta, io sono la porta dell'ovile, io sono il pastore delle pecore, io sono la vite, io sono. Ecco, si identifica con un aspetto, una creatura che era lì presente nel suo parlare e la indicava: io sono la luce. Rileggo una frase che è riportata anche da Papa Francesco: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Ancora, il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero su cui gli uccelli fanno i loro nidi. Dice Papa Francesco che Gesù viveva in una piena armonia con la creazione e gli altri ne rimanevano stupiti. Chi è mai costui che persino i venti e il mare gli obbediscono? Non appariva come un asceta separato dal mondo o un nemico delle cose piacevoli della vita. Riferendosi a se stesso, Gesù affermava: è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone. Gesù lavorava con le sue mani, prendendo contatto quotidiano con la materia creata da Dio per darle forma con la sua abilità di artigiano. I suoi concittadini lo chiamano così: non è il figlio del falegname? E degno di nota il fatto che la maggior parte della sua vita è stata dedicata a questo impegno, 30 anni, in un'esistenza semplice che non suscitava alcuna ammirazione. Così ha santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare valore per la nostra maturazione. San Giovanni Paolo II insegnava che sopportando la fatica del lavoro in unione con Cristo crocifisso per noi, l'uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio alla redenzione dell'umanità. Secondo la comprensione cristiana della realtà, il destino dell'intera creazione passa attraverso il mistero di Cristo, che è presente fin dall'origine. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. E il prologo del Vangelo di Giovanni mostra l'attività creatrice di Cristo come parola divina, il Logos. Ma questo prologo di Giovanni sorprende per la sua affermazione che questa parola, il Logos, si fece carne. Una persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino fino alla croce. Dall'inizio del mondo, ma in modo particolare a partire dall'incarnazione, il mistero di Cristo opera in modo nascosto nell'insieme della realtà naturale, senza per questo ledere la sua autonomia. E lo sguardo che Gesù aveva sul creato, queste alcune frasi che abbiamo riportato, lo sguardo di Gesù. E, ripeto, alzate i vostri occhi e guardate questo invito che c'è nel Vangelo, che Gesù ci fa, dovrebbe essere lo stile col quale noi abitiamo nella nostra casa comune, che è il pianeta Terra. Tutto questo, questa parola ascoltata, questo pensiero di Gesù, con le stesse sottolineature dei vescovi nelle varie parti del mondo, ci deve portare a educarci a una spiritualità ecologica. Molte cose devono riorientare la nostra rotta, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, dice il Papa, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e nuovi stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. Dobbiamo puntare su un altro stile di vita, dice il Papa. Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico proprio per piazzare i suoi prodotti, le persone finiscono per essere travolte dal vortice degli acquisti e dalle spese superflue. Adesso ci sono gli sconti fino al 70%. Ma com'è possibile? O che prima o che ci illudono adesso? Dobbiamo puntare su un altro stile di vita per educarci a questa spiritualità ecologica. Accade che ciò che già segnalava Romano Guardini, l'essere umano accetta gli oggetti ordinari e le forme consuete della vita così come gli sono imposte dai piani razionali e dalle macchine normalizzate, e nel complesso lo fa con l'impressione che tutto questo sia ragionevole e giusto. Se vengono spesi miliardi di euro per creare pubblicità, perché la pubblicità incide sulle nostre scelte. Noi crediamo di essere liberi quando andiamo a prendere un maglione, ma poi il nostro sguardo va su un maglione che ha una firma, ma non perché sia il più bello, non perché sia il più utile, ma così è la firma. Ricordo, ero andato per quando gestivo nella prima parrocchia a Besana Brianza, gestivo il cinema e andavamo in via Superga a fare i contratti dei film da programmare nella sala a Besana Brianza, e una volta ho parlato con una compagnia cinematografica che ci noleggiava i film, in una discussione così, in una confidenza che mi avevano fatto, e nel film Yuppidù con Celentano, dove ha lanciato i pantaloni con quelli che in basso sono allargati, no? Adesso c'è la moda dei pantaloni stretti alle caviglie, e poi quel periodo invece erano così allargati, tanto che Celentano nel film l'ha vissuto così, l'ha presentato un po' con questi pantaloni. Beh, c'era già una ditta che aveva preso l'appalto pagando fior di milioni perché Celentano mettesse questi tipi di pantaloni che voleva lanciare. Io mi chiedevo, e ci chiedevamo tutti, ma ci diranno che adesso questi sono i più belli, e noi, dai pantaloni stretti alle caviglie che ci sembravano i più belli, passeremo a dire che adesso i più belli sono quelli che svolazzano alla base, la pubblicità. Tale paradigma, che noi veniamo contaminati dalla pubblicità, fa credere a tutti che sono liberi finché conservano una pretesa libertà di consumare, quando in realtà coloro che possiedono la libertà sono quelli che fanno parte della minoranza che detiene il potere economico e finanziario. In questa confusione l'umanità postmoderna non ha trovato una nuova comprensione di se stessa che possa orientarla, e questa mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini, dice il Papa nell'enciclica. La coscienza isolata, l'autoreferenzialità, la radice che rende possibile ogni cura per gli altri e per l'ambiente e fa scaturire la reazione morale di considerare l'impatto provocato da ogni azione e da ogni decisione personale al di fuori di sé. Quando siamo capaci di superare l'individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante nella società. Nel Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terreno e della sua relazione tanto concreta e amorevole con il mondo. Viene mostrato Gesù come risorto e glorioso, presente in tutto il creato con la sua signoria universale. È San Paolo che ci dice: è piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Questo ci proietta alla fine dei tempi, quando il Figlio consegnerà al Padre tutte le cose, così che Dio sia tutto in tutti. In tal modo le creature di questo mondo non si presentano più come una realtà meramente naturale, perché il risorto le avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani ora sono pieni della sua presenza luminosa. Gesù risorto è presente in tutta la creazione, in tutti gli avvenimenti. È importante cogliere questa dimensione. Ma la situazione attuale del mondo provoca un senso di precarietà e di insicurezza, che a volte favorisce delle forme di egoismo collettivo. Quando le persone, dice il Papa, diventano autoreferenziali e si isolano nella loro coscienza, accrescono la propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere e consumare. In tale contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite. In questo orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune. Se tale è il tipo di soggetto che tende a predominare in una società, le norme saranno rispettate solo nella misura in cui contraddicono le proprie necessità. Eppure, non tutto è perduto. Ecco una positività che viene fuori da questo sguardo reale, ma così pesante della realtà che ci circonda. Dice il Papa: eppure non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto. Sono capaci di guardare a se stessi con onestà, capaci di far emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove strade verso la vera libertà. Non esistono sistemi che annullino completamente l'apertura al bene, alla verità, alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori. A ogni persona di questo mondo, dice il Papa, chiedo di non dimenticare questa sua dignità, che nessuno ha il diritto di toglierle. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico ed economico e sociale. La Carta della Terra ci chiamava tutti a lasciarci alle spalle una fase di autodistruzione e a cominciare di nuovo, ma non abbiamo ancora sviluppato una coscienza universale che lo renda possibile. Per questo, dice il Papa, oso proporre nuovamente quella preziosa sfida. Come mai, prima d'ora nella storia, il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio? Possa la nostra epoca essere ricordata per il risveglio di una nuova riverenza per la vita, per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità, per l'accelerazione della lotta per la giustizia e la pace e per la gioiosa celebrazione della vita. È sempre possibile sviluppare una nuova capacità di uscire da se stessi verso l'altro. Senza di essa non si riconoscono le altre creature nel loro valore proprio. Non interessa prendersi cura di qualcosa a vantaggio degli altri. Manca la capacità di porsi dei limiti per evitare la sofferenza o il degrado dei doni che ci circondano. L'atteggiamento fondamentale è di autotrascendersi. Ecco, una parte di questa bellissima enciclica Laudato Si, che potremmo dire che è la parte centrale, dopo lo sguardo evangelico, lo sguardo di Gesù, lo sguardo delle chiese sul creato come bellissimi luoghi della presenza, come espressione della sua bellezza, come strumenti per la nostra crescita, e abbiamo sottolineato quest'oggi, soprattutto partendo dallo sguardo di Gesù, come dobbiamo educarci a una spiritualità ecologica che possiamo definire un nuovo stile di vita. Ma uno questo stile di vita lo accoglie, cerca di approfondirlo, nella misura che ha una concezione del creato come dono per tutti, non dono per se stesso, e guarda tutte le cose come icona della bellezza di Dio, della provvidenza di Dio per tutti gli uomini. Solo se ci sono questi principi, e quindi di fratellanza, e quindi di rispetto, e quindi di condivisione, sono i valori evangelici. Solo se ci sono questi valori, se c'è questo stile di vita, è possibile trovare e vivere un nuovo stile di vita che porti veramente un grande bene a questa casa comune che è il pianeta Terra, e quindi porti del bene a tutti noi. Se siamo ancora in luoghi, o andremo in luoghi di grande bellezza, di grande splendore, e pensiamoci un po' anche a queste parole di Papa Francesco nella enciclica Laudato Si. Dobbiamo educarci a una spiritualità ecologica perché tutti possano gioire di questi doni che il Signore ci ha dato. Auguro a tutti buona domenica, e per chi è in vacanza una buona contemplazione sulla bellezza naturale che li circonda.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.